Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Ormai da parecchio tempo stiamo studiando nel libro più letto l'Epistola agli Ebrei. Chi sia l'autore umano dell'Epistola è sempre stato un argomento controverso, non c'è unanimità di pensiero né accordo sulla sua identità. Tuttavia, la cosa importante non è l'autore umano, ma il fatto che l'Epistola agli Ebrei è parte della parola ispirata. La data dello scritto è particolarmente importante nel caso dell'Epistola agli Ebrei, a causa dei dubbi esistenti sulla sua paternità. Molti studiosi sono dell'avviso che sia stata scritta dopo il 70 d.C., alcuni indicano le date dell'85 d.C. e del 96, ed altri si spingono fino al 90 d.C. Tuttavia, leggendo questa epistola, si può facilmente giungere alla conclusione che Gerusalemme era ancora in piedi nel tempo in cui è stata scritta. Questo significa che deve essere stata scritta prima del 70 d.C., data in cui l'imperatore romano Tito prese Gerusalemme e distrusse il Tempio, e che Paolo in quel tempo era già andato col Signore. È stato detto che la lettera ai Romani riceve la necessità della fede cristiana e che invece la lettera agli Ebrei rivela la superiorità della fede cristiana. Questo pensiero, esaminando il testo, è espresso dall'uso del termine comparativo migliore, che ricorre 13 volte. L'Epistola agli Ebrei ci dice che la legge era buona, ma che la grazia, sotto Cristo, è migliore, come pure la gloria che deve venire. L'Epistola agli Ebrei presenta ciò che è migliore. Il termine perfetto ricorre ben 15 volte. È un'epistola che ci lancia una sfida. Due versetti in particolare ci indicano questa via migliore. Al capitolo 3, versetto 1, leggiamo: «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo, e il sommo sacerdote della fede che professiamo». Ed ancora al capitolo 12, versetto 3, «Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo». Questo è esattamente ciò che stiamo facendo, studiando l'Epistola agli Ebrei. Consideriamo Lui, il Signore Gesù Cristo. È questa la cosa più importante che ogni cristiano possa fare. La prima sezione di questa Epistola agli Ebrei, che comprende i primi 10 capitoli, ha un contenuto di carattere dottrinale e rivela che Cristo ci introduce in una economia migliore di quella dell'Antico Testamento. La seconda e ultima sezione di questa Epistola ha invece un contenuto di carattere pratico e mostra che Cristo apporta migliori benefici e doveri. La settimana scorsa abbiamo iniziato a studiare il capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, che viene definito il capitolo della fede. Per primo, al versetto 1, troviamo una definizione della fede. Leggiamo Ebrei 11, i primi 6 versetti. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Il versetto 6 ribadisce che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Enoch piacque a Dio. Come fece? Perché ebbe fede in Lui. Coloro che non credono in Dio, che mettono in dubbio la sua esistenza, che rifiutano la sua sovranità e disprezzano la sua legge, non possono essergli graditi. Chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è Dio e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Il Signore contraccambia sempre il nostro dono, dandoci molto di più di quel poco che abbiamo dato a Lui. Egli ricompensa sempre il nostro impegno, la nostra fatica, la nostra disponibilità. Le ricompense riguardano però soltanto la nostra vita cristiana, non la nostra salvezza. La salvezza non è una ricompensa, è un dono gratuito. La salvezza si ottiene per fede e anche il cammino del cristiano si fa per fede. Enoch camminò con Dio per fede. Vediamo ora la fede di Noè. Leggiamo il versetto 7 di Ebrei capitolo 11. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Abele ci ha mostrato la via della fede. Enoch ci ha illustrato il cammino della fede. E ora vediamo Noè, il testimone della fede. Leggendo la storia di Noè, vediamo che egli predicò per 120 anni e che nessuno si convertì. In realtà questo non è esatto. È vero che nessuno dei babilonesi che vivevano a Babele credette alla sua predicazione, ma non così la sua famiglia. Noè condusse al Signore ogni membro della sua famiglia, e questo non è un risultato di poco conto. Torniamo al libro della Genesi per esaminare più da vicino la vita di Noè. Al capitolo 6, versetto 5, leggiamo: «Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo». Questo quadro è davvero molto triste. L'uomo certamente si allontanò da Dio molto in fretta, dopo aver lasciato il giardino dell'Eden. Tuttavia, ci viene detto che era rimasto un uomo pio. Leggiamo al versetto 9. «Questa è la prosperità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Come fece, ci chiediamo, Noè a camminare con Dio? L'autore della lettera agli Ebrei ce lo dice. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Noè credette quando Dio gli disse che avrebbe distrutto la terra, e l'avrebbe distrutta con il diluvio. Noè viveva su un terreno arido, probabilmente vicino al monte Ararat, lontano dal fiume Eufrate, e qui cominciò a costruire una nave, perché Dio aveva detto che ci sarebbe stato un diluvio. Dio diede a Noè le istruzioni per la costruzione di questa nave, che era lunga 300 cubiti, larga 50 ed alta 30 cubiti. Era tutta chiusa. C'era una sola finestra che correva tutto intorno al piano superiore, e il tetto spioveva su di essa. L'arca era lunga 300 cubiti, ovvero circa 150 metri, aveva tre piani. Gli uomini di quel tempo erano abili costruttori e avevano familiarità con questo tipo di opere. Tuttavia Noè si mise a costruire un'arca adatta alla navigazione in un luogo desertico e montuoso. La cosa deve essere apparsa alquanto insolita, se non addirittura come l'opera di un folle, e sicuramente suscitò l'ilarità, la derisione da parte dei concittadini di Noè. I figli di Noè, invece, sostennero la scelta del padre. Essi conoscevano bene la sua fede, sapevano che egli camminava nel timore di Dio e si unirono al suo lavoro. La Bibbia non ci parla di contrasti nella famiglia di Noè. Tutti furono concordi nel fare quello che il Signore aveva comandato. Probabilmente qualcuno avrà pure avuto delle perplessità, dei dubbi, ma alla fine possiamo vedere un comportamento unanime. Al di là delle attività che possiamo svolgere nella Chiesa, la cosa più importante che possiamo fare è di testimoniare ai membri della nostra famiglia, non predicando loro continuamente il Vangelo, ma vivendolo davanti a loro e permettendo loro di vedere che la fede è una realtà nella nostra vita. Qualcuno di noi è magari un predicatore, qualcuno non lo è, ma se siamo figli di Dio e abbiamo una famiglia, quello è l'ambito in cui possiamo e dobbiamo esercitare il nostro ministerio. Dio ci ha inserito in quel contesto. Noè conquistò la sua famiglia. Nessuno al di fuori della sua famiglia credette, ma la sua famiglia credette perché conosceva la sua testimonianza. Così Noè preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. È meraviglioso che sia riuscito a fare questo. Vediamo ora la fede di Abramo e di Sara, versetti dall'8 al 10 di Ebrei, capitolo 11. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa, come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Abramo è conosciuto come l'uomo della fede. È in questo modo che viene identificato nella parola di Dio. Abramo è l'esempio perfetto che l'apostolo Paolo cita nell'epistola ai Romani e anche nell'epistola ai Galati. Gli scrittori dei Vangeli fanno riferimento a lui e perfino il Signore Gesù disse: «Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se ne è rallegrato». In Abramo vedremo l'adorazione della fede. Leggiamo dal versetto 11 al versetto 19 di Ebrei, capitolo 11. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò da una sola persona, già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria, e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Abbiamo visto nell'Epistola agli Ebrei che l'adorazione di Dio porta all'obbedienza a Dio, porta a lavorare per Dio, porta a fare le cose che Dio vuole che facciamo e che sono buone per noi. Non occorre porre obblighi o, peggio, costrizioni perché le persone si pongano al servizio del Signore. Non è questo il modo giusto per farne dei suoi servitori, ma se esse adoreranno davvero Dio, se contempleranno la gloria della persona di Cristo, allora si può stare sicuri che lavoreranno per Dio e gli ubbidiranno. La parola più importante in questo versetto e nell'intera sezione è «obbedì», e l'adorazione porta all'obbedienza. Nel libro della Genesi, al capitolo 12, dove ha inizio la storia di Abramo, leggiamo che egli uscì da Ur dei Caldei e andò a Caran. Egli si trattenne a Caran e perse molto tempo, ma finalmente andò nella terra di Canaan. Quando giunse nel paese, Dio gli apparve e gli disse: «Io darò questo paese alla tua discendenza». Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Abramo costruì altari nei diversi luoghi del suo peregrinare, come ad esempio a Sichem, presso la quercia di More. Chi si è recato in Terra Santa avrà potuto vedere il gran numero di edifici costruiti da Erode. Egli non costruì soltanto il Tempio, che peraltro non completò, ma costruì anche palazzi, luoghi fortificati, città in tutto il paese. Erode non fece questo in onore di Dio, perché non lo adorava. Abramo invece si premurò di costruire un altare ovunque andasse, innanzitutto perché spinto dal desiderio di adorare Dio, e questo lo portò ad ubbidire Dio. Egli adorava Dio per fede, poi ubbidì a Lui per fede. Quando Dio disse a Sara, che aveva allora 90 anni, che avrebbe avuto un figlio, ella rise perché ciò le sembrava ridicolo, sembrava impossibile perché ella non era più in età fertile. Razionalmente ella non riusciva ad accettarlo, ma Dio le diede la forza, la capacità di credere in Lui. Molti di noi hanno bisogno di questa forza. Ricordiamo l'uomo che portò a Gesù il ragazzo posseduto dal demone. Il Signore Gesù disse all'uomo che avrebbe potuto aiutarlo se solo egli avesse creduto. L'uomo allora disse con risolutezza: «Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità». L'uomo aveva riconosciuto di avere una fede debole, ma aveva invocato l'aiuto del Signore che lo esaudì perché guarì il ragazzo. Puoi vedere questo episodio in Marco, al capitolo 9, nei versetti dal 17 al 27. E così Sara concepì e partorì un bimbo chiamato Isacco. Benché fuori d'età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Sara rappresenta quindi la potenza della fede. Ciò che avvenne ad Abramo e a Sara avvenne per fede, ma essi non videro mai l'adempimento della promessa fatta loro da Dio di una discendenza numerosa come le stelle del cielo e la sabbia sul lido del mare. Anche noi, come figli di Dio, se cammineremo per fede, riconosceremo di essere soltanto pellegrini, stranieri, qua giù, su questa terra. La fede non ci relega in una realtà statica, per bello o piacevole che sia, ma ci fa guardare oltre, al futuro. Tutti i figli di Dio oggi guardano al futuro. Non tutti abitano il paese dei loro sogni, alcuni però, più di altri, hanno la possibilità di vivere in luoghi e realtà piacevoli. Qualunque sia la nostra realtà, come credenti, siamo chiamati a non avere legami con nessun luogo in particolare, a considerarci sempre precari, stranieri, pellegrini, in viaggio verso la nostra meta che è il cielo, la presenza di Dio. Il Signore Gesù, prima di essere crocifisso e di separarsi dai suoi discepoli, li rassicurò dicendo che sarebbe andato a preparare per loro e per coloro che avrebbero creduto in seguito un luogo dove avrebbero potuto vivere insieme per l'eternità. I credenti camminano per fede su questa terra, avendo una destinazione ben precisa, con il desiderio di giungere nella loro patria. Non si sentono e non sono a casa, dove giungeranno quando saranno invece alla presenza di Dio. pur avendo la possibilità di fare ritorno al luogo da dove sono partiti, pur ricordandosi di ciò che hanno lasciato, essi guardano avanti, verso la patria celeste, dove raggiungeranno la perfezione e potranno appropriarsi di tutte le promesse di Dio. Voglio fermarmi qua, proprio ricordando, dopo aver ricordato, anzi, queste promesse che il Signore Gesù ha fatto a coloro che credono in Lui. Bene, e quindi vi lascio con queste promesse, vi ringrazio per quanto riguarda l'ascolto che ci avete prestato anche oggi e intanto ci sentiamo domani. Ciao.